SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia la vincerà ancora una volta.
Pagina sportiva che oggi inizierà con una panoramica su quella che è la Serie A attuale a 5 giornate dalla fine del campionato. Domani l'Inter avrà il suo primo match point scudetto nel derby di Milano. Chi riuscirà quindi a entrare a far parte della prossima Champions League ora che i posti a disposizione per le squadre italiane sono diventati ufficialmente 5? Chi riuscirà a rimanere in Serie A? Oltre a parlare del calcio nostrano daremo anche uno sguardo ai principali campionati europei e parleremo poi di Formula 1 e del Gran Premio di Cina. E per parlarci di tutto questo è entrato negli studi qui con me il nostro Paolo Gallo, a cui do il benvenuto. Ciao Paolo.
Buongiorno Max e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
Tante cose da dire, tanta carne al fuoco. Sì. Oggi partite ancora da giocare, altre da recuperare, ma insomma facciamo un po' di ordine intanto sulla classifica attuale della Serie A.
Allora, la classifica attuale della Serie A vede appunto l'Inter in vantaggio sul Milan di 14 punti e manca poco ormai alla fine del campionato, ora che appunto la 33esima giornata di campionato si sta per concludere. Nella serata di lunedì in Italia, ovvero la mattina australiana di domani, si giocheranno due partite che valgono molto per la vetta della classifica. L'Inter avrà il suo primo match point proprio nel derby di Milano, dove verrà ospitato, si fa per dire, dal Milan, reduce dalla eliminazione in Europa League avvenuta per mano della Roma. Un derby inusuale di lunedì sera, proprio per dare un po' più di riposo alle squadre appunto impegnate nel giovedì di Coppa la scorsa settimana. Ieri migliaia di tifosi hanno invaso a Piano Gentile, quindi la Pinetina dove si allena l'Inter, per dare un'ulteriore spinta di entusiasmo ai giocatori dell'Inter in vista della gara contro appunto i cugini del Milan. Vincendo l'Inter potrebbe aggiudicarsi lo scudetto della stagione appunto in corso 23-24 con ben 5 giornate d'anticipo, ma soprattutto potrebbe cucirsi sul petto la seconda stella, dato che sarebbe il suo scudetto numero 20. Nella conferenza stampa pre-gara il tecnico Simone Inzaghi ha detto che vincere questa partita non è un'ossessione per l'Inter, ma allo stesso tempo non vede l'ora di terminare la salita per finalmente vedere il panorama.
Il derby è sempre il derby. In questi giorni abbiamo lavorato tanto bene, perché domani potrebbe essere una giornata speciale per tutta la famiglia Inter, un giorno importantissimo per tutti noi, ma non la stiamo personalmente, ma i miei ragazzi uguali, non la stiamo vivendo come un'ossessione. Se domani sarà il grande giorno, lo speriamo, stiamo lavorando tanto perché avvenga questo, però non è un'ossessione per me, non è un'ossessione per i miei giocatori. Il più, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto dal 13 luglio, perché abbiamo fatto un campionato dominato con tantissime insidie. Adesso la salita sta per finire e vogliamo vedere il panorama. Speriamo di poterlo vedere già domani, ma sappiamo quello che abbiamo fatto.
E questo appunto era Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter. Ha parlato di panorama, ha ripercorso un po' la stagione dicendo, cercando anche un pochettino di togliere un po' di pressione dalla partita di domani che si preannuncia molto molto calda, dicendo per noi è una partita, è un'occasione per poter vincere lo scudetto, però ce ne saranno altre. Fino adesso abbiamo fatto una stagione bellissima. Tra l'altro Max, non so se hai sentito l'affermazione di apertura quando ha detto il derby è sempre il derby, non so se a te, ma a me ha ricordato il film di Pozzetto, Ragazzo di Campagna. Il treno è sempre
no,
il treno.
treno.
Il treno è sempre il treno. Sempre restando in casa Inter, il derby arriva dopo che negli scorsi giorni il suo presidente Steven Zhang ha annunciato un nuovo finanziamento di 400 milioni di euro che serviranno a onorare il debito in scadenza di 375 con la società statunitense Oaktree. I soldi arrivano da un'altra società che si occupa di gestione degli investimenti, PIMCO, è una società californiana, e queste voci chiudono di fatto un po' l'ipotesi di una cessione dell'Inter da parte della famiglia Zhang ad investitori arabi, come se ne era parlato nelle scorse settimane.
Questo per i nero-azzurri, mentre in casa Milan, che aria si respira dopo la recente eliminazione dalla Europa League?
E l'aria in casa Milan è molto molto pesante, soprattutto intorno all'allenatore, al suo allenatore Pioli, le cui azioni sono molto in ribasso dopo le due sconfitte, soprattutto dopo le due sconfitte in Coppa contro la Roma. Insomma, le attese erano altre per tutto il mondo rossonero. Sembra che ormai i suoi giorni al Milan siano un po' agli sgoccioli, si fanno già i nomi dello spagnolo Lopetegui, oppure dell'argentino Gagliardo, oppure di Thiago Motta, che tanto sta facendo bene con il Bologna, per sostituirlo, insomma, l'anno prossimo. Staremo un po' a vedere. Oltre a Pioli, anche i big del Milan, in un momento simile, sembrano un po' tutti in bilico. Da Leao, che fatica a spiccare il volo e diventare finalmente campione, a Theo Hernandez, sul cui nome sembra essere piombato improvvisamente il Bayern Monaco, fino a Maignan, che ha espresso anche il suo desiderio di voler vincere in Europa. Qualcuno potrebbe pensare: quale miglior situazione di rovinare la festa ai cugini dell'Inter per riscattarsi, per dare insomma una sorta di regalo anche ai propri tifosi. Staremo a vedere come andrà la partita di domani mattina o lunedì sera in Italia. Pioli però ci tiene a finire la stagione nel migliore dei modi, dichiarando anche un po', diciamo in maniera sorprendente, nella conferenza stampa prepartita, che il suo Milan ha ancora tanto da dire, e poi torna anche un po' sulla partita di Coppa.
Il mio Milan credo di vincere domani, credo di far bene da qui alla fine, credo di dare tutto quello che abbiamo, perché venivamo da un momento molto importante, 7 vittorie consecutive, poi siamo stati eliminati non giocando come sappiamo giocare, quindi certo che credo che il mio Milan possa ancora dare tanto. La cosa più importante è che domani ci saranno 70.000 tifosi che spingeranno il Milan, poi le altre cose si affronteranno. Interessa poco quello che sente, quello che fa Pioli, interessa tanto come giocherà il Milan domani e quello che riuscirà a fare il Milan domani. Sono state due partite dove non siamo riusciti a giocare al nostro livello, né come qualità né come energia, anche se sono state due partite più equilibrate di quello che si pensa, però sono state due sconfitte, e negli episodi loro hanno avuto più qualità perché hanno tirato in porta molto meno di noi, ma hanno fatto gol.
E queste erano le parole di Pioli, tornato sulla partita di Coppa con la Roma, ma ha anche citato i 70.000 tifosi che i giocatori del Milan dovranno fare un regalo ai tifosi del Milan. 70.000 saranno lì a vederli. Diciamo che all'inizio i 70.000 tifosi del Milan non saranno proprio contenti, diciamo, di quello che è appena successo, quindi sarà ai giocatori del Milan la prova, la sfida di riconquistare la loro fiducia.
E tra un po' vi racconteremo anche le partite che sono state giocate, ma sempre nell'attesa delle partite ancora da giocare, parliamo del Bologna, quarto in classifica, che sfida la Roma.
Chi l'avrebbe mai detto? Inizio campionato che Roma-Bologna, 6 giornate dalla fine, sarebbe stata una sfida valevole per ottenere più punti chiave per la corsa Champions per entrambe le squadre. Da quest'anno, appunto, i posti disponibili per le squadre italiane, come hai anticipato tu, Max, all'inizio di questo momento sportivo, nella prossima Champions League saranno 5 i posti a disposizione per le squadre di casa d'Italia. E la notizia è arrivata dopo che la Fiorentina ha staccato il pass per le semifinali di Conference League e l'Atalanta è riuscita a passare il turno in Europa League contro il Liverpool. Questo grazie alla posizione che l'Italia occupa il primo posto nel ranking UEFA per nazioni. E i posti per nella prossima Champions potrebbero addirittura essere 6 nel caso una tra Roma e Atalanta vincesse l'Europa League. Se entrambi arrivassero nei primi 5 posti in Serie A, allora a quel punto sarebbe la sesta a strappare il pass per la prossima Champions. Insomma, sembrano essere un po' tornati di gioia i giorni di gloria delle italiane dominanti in Europa negli anni 90 e inizio 2000. Corsa Champions che, dicevamo, include a sorpresa il Bologna, allenata da Thiago Motta, che arriva a questa sfida carico di entusiasmo e senza pressioni.
Per noi non esiste nessuna ossessione, nessuna pressione, solo responsabilità, buone responsabilità che le abbiamo avuto dal giorno 1 fino all'ultimo giorno di lavoro, e è questo che ci porta a fare il nostro lavoro al massimo, sempre, sia in allenamento, sia quotidianamente, e sicuramente quando si arriva in partita. E adesso la unica cosa che conta è essere pronti a fare una grande prestazione contro la Roma lunedì.
E la Roma invece arriva a questa sfida con un grande carico di entusiasmo, pedato dalla doppia vittoria in Coppa contro il Milan, ma anche con tante polemiche date dalla data del recupero di campionato contro l'Udinese, gara che era stata interrotta la scorsa settimana per un malore occorso al difensore giallorosso Ndicka. La partita riprenderà dal 71esimo minuto, momento della sospensione, e la Lega italiana ha deciso di farla recuperare giovedì 25 aprile, dato che, come cita e come sottolinea l'articolo 30 dello statuto regolamento della Serie A, guardate qua che chicca, Max, il recupero andrebbe fatto il giorno successivo, a meno che una delle due squadre non sia già impegnata in una successiva gara settimanale, e il recupero dovrà avvenire comunque entro 15 giorni dall'interruzione e deve essere disposta la sola prosecuzione dei minuti non giocati. Tu immagina la Roma che deve fare la trasferta a Udine per giocare più o meno un quarto d'ora di partita. La decisione non è stata accolta bene dal mondo Roma, perché dopo la gara con l'Udinese dovrà giocare con il Napoli e settimana prossima, giovedì prossimo 2 maggio, giocherà contro il Bayer Leverkusen nella semifinale di Coppa. E l'allenatore De Rossi in conferenza stampa non le ha mandate a dire.
È la prima volta a mia memoria che non viene accordata la tempistica migliore per andare a fare una partita, soprattutto una semifinale così tanto importante. Mi dispiace che appunto il presidente Casini non abbia ascoltato le nostre richieste, che secondo me erano legittime e sacrosante. Mi dispiace soprattutto che il capo delle competizioni, Butti, che è un uomo di calcio, non ci abbia aiutato, non ci abbia capito, proprio perché è un uomo di calcio. Prima di passare nella stanza dei bottoni era uno che stava dentro al campo, che faceva le coppe europee, e quindi sa benissimo quanto un giorno in più, un giorno in meno, anche solo sui viaggi, possano essere determinanti per una squadra. Detto ciò, punto, perché se no si innesca. Il mio prof Gianbi Venturati mi parlava sempre dell'effetto Florida, no? Di quanto alcune parole ripetute in testa poi ti facciano veramente sentire stanco. Insomma, è un esperimento che poi, se volete, andate a cercare su internet.
Andiamo a cercare, sono andato a cercare.
Immaginavo.
L'effetto Florida non l'avevo mai sentito, non so te. Comunque era uno studio, un esperimento diretto dallo psicologo John Barry all'Università di New York. È un gruppo di studenti di età compreso tra i 18 e i 22 anni. Venne chiesto di scegliere 4 parole a partire da una lista di 5. Metà delle liste mostrate agli studenti conteneva parole legate agli anziani, come Florida, dove molti statunitensi si trasferiscono una volta in pensione, smemorato, calvo, grigio e ruga. Al termine del compito gli studenti vennero mandati in un ufficio in fondo a un corridoio, e mentre i ricercatori, senza farsi vedere, misurarono il tempo impiegato dagli studenti ad attraversarlo. Incredibilmente, gli studenti che avevano composto le frasi partendo dalla lista di parole legate alla vecchiaia percorsero il corridoio più lentamente. Eccoti qua l'effetto Florida.
Ma pensa che citazioni che ti fanno in Serie A, guarda un po'. Allora, ci prendiamo adesso una piccolissima pausa, soltanto un paio di minuti, restate con noi, continueremo a raccontarvi quanto è accaduto in questa giornata di campionato tra pochissimo. E ora lasciamo le partite che saranno, che abbiamo raccontato nella prima parte, invece parliamo di quello che è stato giocato, le gare giocate nel weekend in cui la Juventus ha pareggiato ancora.
La Juventus appunto ha pareggiato, fermata sul 2-2 in casa del Cagliari, pareggio in rimonta per gli uomini di Allegri, perché nel primo tempo in soli 6 minuti il Cagliari dal 30esimo al 36esimo era riuscito a passare in vantaggio con 2 rigori, il primo per un fallo di mano sugli sviluppi di un calcio d'angolo siglato da Gaetano e il secondo per un fallo su Luvumbu involato verso la porta juventina e poi siglato da Jerry Mina, dal difensore colombiano Jerry Mina. Primo tempo che finisce 2-0, nel secondo tempo la Juve entra in campo, ovviamente mette in campo la tecnica, la reazione. Prima gli viene annullato un gol di Vlahovic su un fuorigioco di Chiesa, che aveva appunto fatto l'assist per l'attaccante serbo della Juve, poi finalmente riesce a sbloccare la situazione passando sul 2-1 grazie a una punizione ancora di Vlahovic di sinistro da fuori area direttamente in gol, fino poi all'85esimo strappare il pareggio con un autogol di Dossena e quasi anche vincere la partita negli ultimi secondi quando su un cross di Yıldız ancora un po' insomma la Juventus riesce a passare sul 3-2. Comunque 2-2 finale che non lascia contento Allegri, che per la prima volta non parla di un punto guadagnato ma parla di 2 punti persi.
Credo che sia stato uno dei primi tempi più brutti della stagione perché non abbiamo capito la partita, poi i ragazzi sono stati bravi nel secondo tempo a recuperarla. Cagliari ha fatto veramente una bella partita, sapevamo dell'importanza anche per il Cagliari e in questo momento stavamo facendo molto bene, basta vedere il risultato di domenica a Milano. Sapevamo che il campo, che è meraviglioso, però è un campo dove la palla non scivola, la palla si ferma. Il primo tempo abbiamo sbagliato molto tecnicamente, non abbiamo vinto credo neanche un contrasto, non abbiamo vinto neanche un duello aereo, non abbiamo mai attaccato la profondità e non ci siamo messi al pari del Cagliari a correre uguale a loro. Però oggi, indipendentemente dal risultato 2-2 che lo prendiamo e lo portiamo a casa, abbiamo lasciato sicuramente una partita dove sono due punti persi, perché queste partite, in questo momento della stagione, devi fare qualcosa di più per portarla a casa.
E queste erano le parole di Max Allegri, allenatore della Juve, che ha anche aggiunto che a fine primo tempo avrebbe cambiato tutti, anche se stesso. Juventus che nelle ultime 5 partite ne ha pareggiate 3, persa una e vinta soltanto una. Dall'altra parte invece Ranieri conclude un trio di partite che l'ha visto pareggiare contro l'Inter, vincere con l'Atalanta e pareggiare contro la Juve. Insomma, il Cagliari si sta portando fuori dalla zona calda. A fine partita Ranieri ha detto che lui è contento, vuole dare una soddisfazione a tutto il popolo della Sardegna.
Loro erano dispiaciuti, abbattuti, però gli ho detto: pensiamo a quello che avete fatto in queste ultime 3 partite, per cui va bene così, non è finita, dobbiamo continuare sotto questo punto di vista, lottando, stando uniti, aiutandoci l'uno con l'altro, e vedrete che alla fine riusciremo a restare in Serie A. Il popolo della Sardegna lo merita, perché spero che loro siano orgogliosi di noi, perché questi ragazzi danno veramente tutto in campo.
Queste erano le parole di Claudio Ranieri, intervistato a fine partita da DAZN. Ovviamente le reazioni si riferiva ai suoi giocatori, che appunto si sono visti sfuggire la vittoria proprio negli ultimi minuti della partita.
E ora il Napoli, che invece si avvia verso un finale di stagione che potrebbe addirittura vedere la squadra fuori dalle coppe europee nella prossima stagione, dopo la sconfitta di ieri sul campo dell'Empoli per 1-0.
Esatto, insomma il Napoli perde 1-0 in casa dell'Empoli in una delle partite che appunto si è vista giocare tra la notte tra il sabato e la domenica australiana. A segno Cherry, l'attaccante dell'Empoli, al quarto minuto. Da segnalare pochi e confusi tentativi da parte del Napoli, forse soltanto un tiro in porta, molto nervosismo in campo tra i giocatori. Si è visto a un certo punto Politano arrivare al tiro e subito dopo, insomma, beccarsi un po' con Osimhen, perché appunto Osimhen diceva voleva la palla, Politano gli diceva fai movimento. Insomma, c'è qualche problema di comunicazione in questo momento del Napoli. Pensate che il Napoli è il peggior campione d'Italia dal 2000. Insomma, i risultati che sta ottenendo in questo campionato addirittura potrebbe vederlo fuori dalle coppe a fine stagione. È una grandissima sorpresa per tutti, che ancora hanno negli occhi il bellissimo Napoli di Spalletti dell'anno scorso, che proprio il 4 maggio del 2023 si laureava campione d'Italia dopo 33 anni. Insomma, stiamo parlando di un anno fa, sembra una vita fa. A fine partita Calzona si prende le sue responsabilità e dice che non sa più come fare, in poche parole.
Le responsabilità sono tutte le mie, mi dispiace perché questa squadra gli è mancata la voglia di vincere la partita, almeno il primo tempo. Sapevamo di incontrare un Empoli assatanato, con la giusta mentalità, ed era l'unica cosa che dovevamo fare, iniziare a giocare dall'inizio. Invece ci siamo consegnati nelle mani dell'Empoli. I test che facciamo settimanalmente parlano di una squadra che sta bene fisicamente. Questa squadra si porta dietro le scorie di un'annata balorda, non riesce a reagire. Io sto provando in tutti i modi di scuoterli, anche con mezzi abbastanza duri.
E qui la curiosità è di un po' di tutti: quali sono questi mezzi abbastanza duri? A fine partita i tifosi del Napoli hanno chiamato la squadra sotto la curva, erano molto molto delusi da questa stagione, dall'ennesima sconfitta, e abbiamo anche raccolto qualche voce dei tifosi del Napoli prese dal sito ufficiale Calcio Napoli 24. Ascoltiamo.
Non hanno messo niente in campo.
Niente.
Per la gente che è venuta qua a prendere l'acqua, cioè, non lo so, una cosa proprio indescrivibile.
Un tiro in porta in un'intera partita.
Proprio a stand di Osimhen, e poi dopo passa a te, passa a me. No, non è gioco questo.
De Laurentiis si deve muovere, perché c'è soldi dalla tasca. Per fare la squadra per bene.
Non bisogna dare la colpa solo ad una persona, e per dare una scossa, sembra banale, ma proviamo un po' a cambiare modulo.
errori a monte, errori di programmazione, un De Laurentiis presuntuoso e ciuccio, che non vuole fare il presidente della cosa che gli compete, quindi affidarsi a un direttore generale, un direttore sportivo, un allenatore, che forse va tutte le colpe Garcia non le aveva, infatti secondo me si è ingrassata Garcia con tutti questi risultati che stanno
arrivando. E insomma, Garcia, ex tecnico del Napoli, che si sta ingrassando un po', anche un po' contento, tra virgolette, della stagione negativa del Napoli, visto che a inizio stagione tutte le colpe erano state date a lui. Questi erano alcuni tifosi del Napoli che appunto si sono fatti una trasferta lunga fino a Empoli per poi uscire delusi dalla partita. E l'Atalanta, restando sempre in zona Champions, invece l'Atalanta continua la sua striscia di risultati positivi, perché vince anche a Monza per 2-1. In gol De Ketelaere per l'Atalanta e Bilal Touré per il Monza. Maldini, ascoltiamo le parole di Gasperini a fine partita.
Indubbiamente sono tre punti fondamentali per noi, prima di tutto per l'Europa e per la corsa Champions. Siamo ancora un po' in ritardo, però è chiaro che questi tre punti ci hanno un po' riavvicinato, considerato anche che dobbiamo recuperare una partita e che c'è un calendario ancora molto complicato un po' per tutti.
Ci rimanevano ancora alcune partite da discutere, tra cui quelle utili per la zona bassa della classifica. Nel weekend si è giocato lo scontro diretto tra Sassuolo e Lecce, vinto 3-0 dagli uomini di Gotti.
Esatto, Sassuolo-Lecce 0-3, incredibilmente e sorprendentemente una sfida, uno scontro diretto per la salvezza finisce 3-0 così, soprattutto perché il Sassuolo arrivava da un buon pareggio contro il Milan per 3-3 la scorsa settimana. Niente, stavolta subisce ancora 3 gol, però non riesce a farle. Dopo 15 minuti era già sotto 2-0 e poi al 60esimo Piccoli in contropiede è riuscito a portare le reti dei salentini sul 3-0 appunto. Da notare per il Sassuolo soltanto un paio di timidi tentativi di Pinamonti, del suo attaccante Pinamonti, però insomma 3-0 in casa 5 giornate dalla fine contro una diretta concorrente non è il massimo per gli uomini di Ballardini. A fine partita il tecnico del Lecce Gotti ha dichiarato che adesso insomma 7 punti di vantaggio sul Frosinone nelle prossime 5 partite da giocare è una posizione di vantaggio che si potranno giocare bene. Sentiamo.
Chiaro che la partita di oggi ti mette nella condizione di affrontare le 5 gare che mancano con quel tipo di atteggiamento che ti aiuta a sfruttare al meglio le tue qualità, alcune delle quali sono quelle che a me era sembrato di intravedere nei singoli.
Il Sassuolo da parte sua è penultimo a 26 punti e ha 2 punti di distanza dall'Udinese che è quart'ultimo, Udinese che ha una partita in meno da giocare. Da gennaio, pensate, il Sassuolo ha vinto solo 2 partite su 15, perdendone 9 e pareggiandone 4. Ultima vittoria il 10 marzo contro il Frosinone. Ora dovrà affrontare Fiorentina, Inter, Genoa, Cagliari e Lazio per riuscire a salvarsi. Ballardini però a fine partita, nonostante il 3-0 subito in casa, si è risultato positivo. Sentiamo.
E noi per la prima volta, perché da quando siamo arrivati noi abbiamo sempre fatto delle partite e ce la siamo giocata contro tutti, oggi abbiamo meritato di perdere. Le prestazioni ci danno la forza per dire che noi siamo a 3 punti e ce la possiamo giocare fino in fondo a 3 punti dalla salvezza.
Insomma, è fiducioso il tecnico del Sassuolo.
E l'altra sfida salvezza era quella giocata sabato tra Verona e Udinese, vinta 1-0 dagli uomini di Baroni.
Il Verona vince, si porta a 31 punti, 3 sul Frosinone, terz'ultimo. Affronterà nelle ultime 5 Lazio, Fiorentina, Torino, Salernitana e Inter. Quindi diciamo un calendario abbastanza tranquillo, tra virgolette, per il Verona. L'Udinese invece, dopo la sconfitta a Verona, ha deciso di dare una scossa all'ambiente esonerando il tecnico Cioffi e affidando all'ex campione del mondo Fabio Cannavaro le sue speranze. Cannavaro ha un'impresa difficilissima davanti a sé, dato che ora l'Udinese si trova al terz'ultimo posto, seppur con ancora i 20 minuti da giocare contro la Roma, ma che potrebbero portarlo fuori leggermente dagli ultimi 3 posti finali, insomma valevoli per la retrocessione in Serie B. Nelle ultime 5 giornate però il calendario dell'Udinese è abbastanza difficile, perché dovrà affrontare Bologna, Napoli, Lecce, Empoli e Frosinone, quindi nelle ultime 3 partite 3 dirette concorrenti per rimanere in Serie A. Non facile l'impresa per Cannavaro.
Ci sono poi tante altre notizie di calcio, ma prima di, forse se avremo il tempo alla fine, andiamo a concludere questa pagina sportiva parlando anche del Gran Premio di Formula 1 in Cina, vinta chissà più come mai da Max Verstappen.
Verstappen ha vinto davanti a Norris, Lando Norris e Sergio Perez. La Ferrari chiude il GPD della Cina al quarto e quinto posto, senza mai riuscire davvero a impensierire Perez e Norris nella lotta per il podio. Adesso si pensa già un po' agli aggiornamenti tecnici in arrivo tra Miami e Imola, e c'è stata anche qualche scaramuccia tra i piloti, tra più che altro un momento di tensione al via con Leclerc, che ha allargato la traiettoria in curva 1 facendo perdere una posizione al compagno di squadra Sainz, che alla fine ha detto: preferisco non commentare questo sorpasso di Leclerc, e allo stesso tempo ha aggiunto:
I think given how what our pace was today, I think better than P5 was not possible. Also we had a very poor start with the situation there in turn 1 and 2 that caused both cars two positions from their own. We were just playing catch up. We had to box very early for the hard, and then we had to one stop from lap 18 or something like this, which is went forever on the hard tire.
E insomma, ha detto: preferisco non commentare, ma questo sorpasso ci ha fatto perdere due posizioni e non ha aiutato nessuno dei due. In classifica generale, Verstappen primo con 110 punti, seguito da Sergio Perez a 85, al terzo posto Charles Leclerc con 76 punti.
So che hai preparato per noi anche un aggiornamento sugli altri campionati di calcio europei. 30 secondi, dici proprio le due chicche principali.
Vi faccio volare: Premier League inglese, 5 giornate dalla fine, corsa 3, Arsenal e Liverpool primi a pari merito a 74 punti, seguite entrambe dal City, che ha una partita da recuperare questa settimana con il Brighton di De Zerbi, quindi se vince sale in vetta. In Germania il Bayer Leverkusen, che affronterà la Roma in semifinale di Europa League, ha vinto la scorsa settimana interrompendo 11 anni di dominio del Bayer di Monaco, ha vinto la Bundesliga per la prima volta nella sua storia. In Spagna, Real Madrid di Carlo Ancelotti ha 11 punti di vantaggio sul Barcellona, battuto per 3-2 nel classico di ieri. In Francia il Paris Saint Germain, anche lui 11 punti di vantaggio sul Monaco, secondo in classifica.
Ormai parli più velocemente di Dario Castaldi.
Ah, che impresa.
Grazie a tutti per averci ascoltato fin qui, da parte di Massimiliano Ugole, Paolo Gallo e tutti noi qui della redazione di SBS Italia. Una buona giornata e a domani.
Buona giornata a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.